voce da sentire, che è quella dell'esperienza appunto in carcere. Per questo do la parola a Maria Cristina Fontana, che è responsabile dell'unità operativa della medicina penitenziaria dell'azienda USL di Piacenza, nonché collabora da moltissimi anni con la Regione Emilia-Romagna con il servizio di assistenza territoriale per l'area salute in carcere. E anche a te, Cristina, faccio la stessa domanda: dal tuo punto di vista, da quello che hai vissuto negli ultimi mesi, qual è il salto di specie che ci attende?
Bene, buonasera a tutti. Io vi porto l'esperienza dell'istituto in cui ho lavorato, in cui lavoro da anni, che è il carcere di Piacenza. Come potete immaginare, mi sentite bene? Perché vedo che è scomparsa l'immagine.
Sì, la sentiamo.
Benissimo, Cristina.
Ok. Perché non avevo immagine, pensavo che non si sentisse. Beh, potete immaginare da voi che noi come Istituto di Piacenza ci siamo trovati da subito in prima linea perché Piacenza dista poco più di 10 km da Codogno, che è stata la prima zona rossa. Tra l'altro noi avevamo anche molti operatori, sia sanitari che penitenziari, residenti proprio a Codogno o comunque nella zona rossa. Fra le altre cose, in quei giorni, ricorderete bene, ci sono state anche molte rivolte in molti istituti d'Italia che hanno coinvolto anche alcuni istituti della nostra regione, per cui la nostra preoccupazione da subito è stata duplice. Da una parte cercare di rassicurarli, comunque renderli partecipi di quel che succedeva, chiarire i loro dubbi, le loro paure perché non diventassero rabbia e non scoppiassero in violenze come stava succedendo negli altri istituti. E dall'altra preservare il più possibile l'istituto dall'ingresso del virus, consapevoli che se davvero fosse entrato subito, all'inizio non eravamo pronti per mettere in atto tutti quei presidi necessari per contenere la diffusione, come il distanziamento, le norme igieniche, la sanificazione, eccetera. Per cui abbiamo da subito messo, innanzitutto abbiamo messo in atto un piano della comunicazione molto regolare con i rappresentanti delle sezioni, in modo da creare proprio un dialogo diretto con loro su quanto succedeva fuori, in che misura quel che succedeva fuori aveva delle ricadute anche all'interno, in modo che non si quietassero rispetto a quelle che potevano essere le preoccupazioni che avevano negli altri istituti scatenato le rivolte. Dall'altra abbiamo rimodulato da subito l'intervento sanitario cercando di privilegiare rispetto all'attività ambulatoriale quelle che erano azioni più di prossimità, in modo da poter avere un monitoraggio capillare, continuo, quotidiano di tutti presenti nell'istituto, per cui un medico e un infermiere tutti i giorni percorrevano tutte le sezioni e monitoravano lo stato di salute di queste persone, misuravano proprio la temperatura a tutti. E li ascoltavano e per quel che era possibile cercavano di rispondere alle loro domande, ai loro dubbi, stemperare le loro paure. Questa dimensione di prossimità quotidiana ha favorito molto il dialogo tra sanitari e assistiti, ha sviluppato una grande relazione di fiducia, un'alleanza vera e propria e ha favorito lo sviluppo poi di un processo di responsabilizzazione di queste persone che davvero hanno capito che, come per i cittadini liberi, anche per loro la cosa fondamentale era che si facessero carico loro di tutelare la loro salute. E questa cosa li ha fatti sentire di nuovo responsabili. Può sembrare una banalità, ma non è così per persone che da anni vivono in un contesto che li rende soggetti totalmente dipendenti da altri per qualsiasi cosa. Quindi questa nuova dimensione di responsabilità personale sicuramente è stata una conquista durante questo periodo di pandemia. È stato possibile perché noi avevamo già gettato delle buone basi poste con l'attività di promozione della salute strutturata con dei progetti regionali che da anni sono attivi in tutti gli istituti della nostra regione che lavorano soprattutto sull'empowerment della persona. Ma in questa occasione abbiamo proprio avuto un bel feedback positivo rispetto all'efficacia di questi progetti. Queste modalità di comunicazione molto chiare, per cui ogni volta che c'era un nuovo DPCM, nuove restrizioni e organizziamo degli incontri proprio perché l'applicazione delle restrizioni all'interno dell'istituto non non venisse collocata nel sistema penitenziario di restrizione uguale punizione, ma capissero il valore invece protettivo rispetto al bisogno di tutelare la loro salute, perché il lockdown comunque c'è stato anche all'interno degli istituti. L'istituto si è chiuso come in una bolla, ha completamente sospeso tutti i collegamenti con l'esterno, quindi chiuso tutte le attività didattiche, di laboratori, di formazione professionale, ma anche i colloqui con i familiari, i colloqui con gli avvocati, e anche all'interno, per garantire un minimo di distanziamento fisico, sono state ridotte tutte le occasioni di socialità, per cui fruivano della saletta comune in sezione a piccoli gruppi e quindi in misura ridotta, anche le ore d'aria nei cortili venivano concesse a piccoli gruppi, quindi su turnazione, e il regime di celle aperte è stato sospeso, e per cui si sono ritrovati di nuovo chiusi in cella tutto il giorno, tutti i giorni, come era negli anni passati, prima che venisse per far fronte alle richieste della comunità europea di concedere uno spazio maggiore a queste persone, ridurre quindi il sovraffollamento, era stato istituito il regime delle celle aperte, che vuol dire che loro potevano camminare liberamente per i corridoi. Questa della chiusura in cella è una cosa che da una parte noi abbiamo vissuto come un peggioramento grosso, un passo indietro molto forte, però da quanto ci riferiscono i pazienti aveva anche una doppia faccia questa cosa, perché per esempio loro dicevano: chiusi in cella ci sono molto meno scambi di merci, molto meno prevaricazioni fra di noi, per cui molti di loro, i più fragili della sezione, si sentivano in qualche modo più protetti rispetto alle incursioni in cella da parte di altri nella propria cella. E questo ci ha fatto riflettere come davvero non ha l'importanza cella aperta o cella chiusa, le celle dovrebbero davvero diventare, così come le chiamano adesso, solo stanze di pernottamento, e loro avrebbero bisogno di invece essere impegnati altrove nella quotidianità, e di spostarsi in altro luogo dove si svolgono le attività. Ma questa è una parentesi, è una considerazione che abbiamo fatto perché ci ha stupito questo fatto che loro dicevano: ma tutto sommato, forse. Vabbè, ma questa è una parentesi rispetto al discorso che stiamo facendo. Un altro elemento di criticità è stato il blocco delle attività del settore giudiziario, della giustizia, perché prima hanno bloccato tutte le udienze, poi le hanno ripristinate online, ma gli strumenti sono quello che sono, per cui queste persone si trovavano molto in difficoltà, perché non sentivano, non capivano le domande, quindi diciamo che la qualità dell'iter processuale era sicuramente inficiato. Si sono rallentate tutte le risposte alle loro istanze, si sono rallentate le concessioni delle misure alternative, non solo per i rallentamenti del Tribunale di sorveglianza, ma anche perché le comunità e le strutture residenziali stesse esterne erano diventate poco recettive, perché dovevano garantire la quarantena, talvolta avevano presenza di persone positive, questo aumentava molto la frustrazione di queste persone rinchiuse. Anche gli interventi legislativi che sono stati adottati per ridurre il problema del sovraffollamento hanno sì migliorato la situazione, ma non hanno avuto il risultato sperato, perché il decreto Cura Italia, che prevedeva la possibilità per pazienti fragili dal punto di vista sanitario di poter andare in detenzione domiciliare, in realtà chiedeva come requisito che il contesto familiare socio-economico fosse adeguato, e già questo toglieva una grossissima fetta di possibilità a molti dei detenuti, e poi tante volte anche quelli che sono riusciti ad andare a casa si sono trovati ad aggravare una situazione familiare già complessa dal lockdown, quindi si sono riaccese a volte anche grosse conflittualità. Però un pochino il sovraffollamento, questi decreti legislativi l'hanno attenuato. Ma la cosa che comunque ci preoccupava molto era il fine pena dei senza fissa dimora, perché nel momento in cui scatta il fine pena, le persone deve essere assolutamente liberate, altrimenti si configura il reato di sequestro di persona. Ma queste persone senza fissa dimora, fuori dal carcere, erano fuori da tutto, perché molti dei servizi a bassa soglia erano o chiusi o funzionanti in maniera ridotta, o comunque già saturi. Noi l'unica cosa che abbiamo fatto, abbiamo integrato il kit che consegniamo alle dimissioni all'interno del progetto di promozione della salute, che contiene indicazioni rispetto ai servizi bassa soglia. Abbiamo aggiunto mascherine e un vademecum con le indicazioni dell'ultimo DPCM in vigore nel momento in cui venivano rilasciati, però capite che è poca roba rispetto a quelle che erano in realtà le loro esigenze ben più stringenti. Comunque, al di là di tutto questo, aspetti che abbiamo visto essersi complicati, se vogliamo valorizzare qualche opportunità che è venuta da questi mesi di pandemia, qualche cosa di positivo, se così vogliamo dire, c'è stata. Sicuramente questa esperienza ha favorito il sentire di un vissuto emotivo comune tra cittadini liberi e ristretti, perché loro hanno sentito di che il mondo condivideva con loro il vivere a lungo tempo in uno spazio limitato, vivere questa dimensione di tempo sospeso, il dover contare su di sé, far conto solo sulle proprie forze. Il fatto che questa vulnerabilità comunque accumulava tutti, riguardava tutti, ci ha accomunato liberi o ristretti che fossimo. E su questo credo abbia anche giocato un ruolo importante il grande spazio che abbiamo dato alla comunicazione e alla vita in prossimità rispetto alla loro quotidianità. Un'altra cosa positiva che che sicuramente gratifica di più loro è stato che quando hanno riaperto la possibilità di colloqui con i familiari, non potendoli fare in persona, o perlomeno potendoli fare in persona in misura molto ridotta, li hanno attivati in modo protetto via Skype. E il riferito di queste persone è che è vero che questa modalità li priva della dimensione fisica dell'affettività, ovvio, però ha portato molti elementi positivi. Hanno rivisto la loro casa, hanno rivisto le loro stanze, hanno rivisto familiari che non vedevano da tanto tempo, per esempio gli stranieri o persone che avevano tra i familiari persone impossibilitate a muoversi perché troppo distanti o con difficoltà fisiche. Hanno rivisto i loro animali domestici. Quindi loro, la cosa che tutti auspicano è che questa modalità mista di colloqui in presenza e colloqui a distanza via Skype possa rientrare tra i loro diritti abituali. Un altro aspetto positivo che la soddisfazione soprattutto a noi sanitari, perché da tanto tempo lo chiedevamo, era che l'aver dovuto per forza dedicare delle sezioni ai nuovi giunti, perché dovevano rimanere in quarantena prima di poter essere messi nelle sezioni comuni in comunità con gli altri, ha forzato l'istituzione di queste sezioni ai nuovi giunti, che noi da tempo chiediamo, che permettono di avere un tempo dedicato proprio a conoscere meglio queste persone, ad inquadrarle non solo dal punto di vista della salute, ma proprio di tutti i loro bisogni a 360 gradi, in modo da poter strutturare per loro poi un piano di accompagnamento alla detenzione che sia il più completo possibile. Queste sono le cose che vi dico, non mi dilungo di più perché so che ci sono poi le lettere dei detenuti, che mi dispiacerebbe non ci fosse poi tempo per leggere. Quindi io mi fermerei qui.
Grazie, grazie Cristina. E, come ti avevo già detto, mi colpisce molto questa narrazione, gli ultimi due spunti che hai dato, quello che la pandemia li ha fatti sentire più parte di noi, insomma, della comunità, dell'essere uguale agli altri. Non ci avevo mai riflettuto come la possibilità di collegarsi via Skype e di rientrare nella quotidianità della loro famiglia, della loro situazione, di ricollegarsi appunto con i loro affetti, mi colpisce, mi ha colpito, l'avevo sottolineato, lo volevo risottolineare. Detto questo, prima di dare voce